voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise. Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese, si occupa delle tematiche della montagna, la sigla come sempre in tune di Kelly Maze in questo 2015, e questa settimana apriremo tornando sull'incontro che si è svolto a Belluno con il ricercatore che si occupa di agricoltura biologica Enzo Mescalchin nell'ambito della campagna Liberi dai Veleni per fermare la colonizzazione agricola in atto in zone tra Belluno e Feltre da parte di aziende trevigiane del Prosecco. Preoccupa molto l'insediarsi di agricoltura di tipo intensivo, si teme per l'utilizzo soprattutto di pesticidi e quindi per l'ambiente e per la salute, ma anche per gli stravolgimenti del paesaggio. E qui ascolteremo ora, dopo aver sentito l'intervento del ricercatore Enzo Mescalchin, che trovate in podcast nel sito della radio e a bellunopop.it, sentiremo l'intervento che c'è stato a conclusione della serata da parte delle esponenti del Movimento Terra Bellunese, anima fra le varie anime dell'iniziativa della campagna Liberi dai Veleni, che è anche una petizione che si può sottoscrivere online per sostenere l'intervento dell'ente pubblico, in particolare sotto forma di regolamento di pulizia rurale, per mettere i paletti necessari affinché venga rispettato l'ambiente da chi fa agricoltura nella zona montana bellunese.
Ecco dunque l'intervento delle rappresentanti del Movimento Terra Bellunese, Antonella Galantin e Gioia Nardin, nell'ambito della serata che si è svolta a Belluno, a Castion, vicino Belluno per la precisione, dal titolo Viticoltura e cittadini, possibili strategie di convivenza. L'intervento principale era affidato al ricercatore Enzo Mescalchin, che lavora al Dipartimento di Sperimentazione e Agricoltura Biologica della Fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige, e a seguire c'è stato questo intervento che ora ascoltiamo del Movimento Terra Bellunese in rappresentanza delle varie realtà che fanno parte del comitato che anima la campagna Liberi dai Veleni, e qui spiegano appunto di che cosa si tratta e che cosa chiede la petizione rivolta all'ente pubblico che ancora è possibile sottoscrivere.
Io rappresento il Movimento Terra Bellunese, ma non solo, perché in questo periodo, penso ve ne siete accorti, un gruppo sempre più nutrito di associazioni e di gruppi si è unito per stimolare un po' il dibattito anche qui a Belluno su questi temi con la campagna Liberi dai Veleni, perché siamo dei cittadini e quindi anche ignoranti molto in questi temi. Però alcune cose le abbiamo capite, quello che diceva prima Enzo, che nessuno può chiamarsi fuori, insomma, che alla fine nelle nostre urine ci sono questi pesticidi e che ci siamo dentro fino al collo. E ci siamo un po' guardati intorno e abbiamo visto appunto che questo modello anche di agricoltura intensiva stava prendendo piede, che il modello però non è proprio quello presentato da lui, ma è più simile a quello magari del territorio più vicino. E abbiamo sentito anche dei nostri amici dell'UWF e di altre associazioni del Trevigiano che stanno monitorando i tumori e aumentano dell'8% ogni anno nella ULSS di Pieve di Soligo, che spruzzano vicino alle scuole. E, insomma, a questi livelli è difficile che non ci sia anche la conflittualità. E poi ci siamo chiesti qui intorno a che punto eravamo. Abbiamo visto che i nostri comuni non hanno i regolamenti, cioè non siamo preparati, insomma, per tutto questo. E quindi abbiamo detto: qui bisogna che cominciamo a parlarne. E quindi cerchiamo di stimolare proprio il dibattito con serate formative, partecipando anche noi per capire e organizzandone proprio anche sui temi della salute. La prossima sarà a Cesio Maggiore il 25 di settembre. E abbiamo scritto una petizione popolare proprio perché riteniamo che sia uno strumento per parlare, perché io ve la presento questa sera e vi dico già qualcosa, poi voi ne parlate col vostro vicino, poi la trovate al bar e si comincia a discutere, e perché pensiamo che i cittadini possano fare molto, insomma, possono fare partire dalle proprie scelte, nel senso possiamo cominciare a mangiare il biologico, poi possiamo cominciare a chiedere al vicino di fare il biologico invece che il convenzionale, e poi possiamo chiedere al comune di tutelare la nostra salute col regolamento, e poi ci vuole che non siano solo i cittadini logicamente però a fare, perché ci vuole che siano anche le istituzioni. Quindi il livello meno uno è proprio quello dei regolamenti, ma il livello più uno è di avere una visione di sviluppo del territorio, perché quello che sta accadendo appunto riguardo in particolare i vigneti accade per un meccanismo puramente economico, insomma si sono aperte delle quote per cui è più conveniente anche produrre qui, eccetera, però in questo modo noi stiamo tra virgolette un po' subendo un meccanismo appunto economico. Ma noi cosa vogliamo fare qui a Belluno? È importante che ci sia proprio questa visione, come c'è stata evidentemente in Trentino, se è partita questa iniziativa volontaria. Allora io direi di leggere la petizione, poi la trovate se volete sottoscriverla qui fuori, se no ci sono dei volantini informativi, e la troverete anche qui a Castion, alla cooperativa di Cirvoi, all'azienda Colbellin dell'Analisa Dedea e al bar Pian delle Feste, quindi c'è proprio anche da sottoscrivere qui vicino. Ma dov'è Gioia che leggeva? I temi sono tanti e non si riescono proprio a sintetizzare velocemente, però noi siamo qui in diversi anche per dare informazioni e rimaniamo sempre a disposizione.
Allora, campagna libera dei veleni, ci metto la firma, petizione popolare per il diritto alla salute contro l'invasione dei vigneti e vigneti intensivi in provincia di Belluno. Una nuova forma di colonizzazione è in atto nel territorio bellunese. Molti ettari di terreno vengono acquistati nelle zone allo scopo di impiantarvi coltivazioni di tipo intensivo, in particolare vigneti e meleti, e penso che qui lo sappiate benissimo.
Meglio che a Castione nessuno, per sì. Per adesso.
Tali coltivazioni sono caratterizzate da un largo impiego di diserbanti e pesticidi che hanno già avuto diversi effetti negativi per la salute e per l'ambiente nelle province confinanti. Le conseguenze per l'impiego di tali sostanze nel territorio bellunese sono: grave rischio per la salute dei cittadini che abitano, lavorano, frequentano le scuole nelle zone limitrofe alle coltivazioni e non solo, avendo sentito che nessuno è immune. L'inquinamento della terra, dell'acqua e dell'aria, la moria di numerose specie animali, svalutazione del valore commerciale degli immobili confinanti alle coltivazioni, graduale depauperamento di una risorsa naturale preziosa come è il territorio e il paesaggio della Val Belluna, che forse noi siamo i primi a non essere consapevoli della ricchezza che abbiamo in questo territorio. Noi sottoscritti intendiamo riappropriarci della sovranità sul territorio, pertanto rivolgendoci alle istituzioni e agli enti di competenza chiediamo: 1. Che vengano approvati i regolamenti di polizia rurale che limitano l'utilizzo dei pesticidi e vietino quelli cancerogeni e nocivi per la salute. 2. Che siano sviluppate politiche che favoriscano un'agricoltura sana e sostenibile nel rispetto della biodiversità e delle tipicità bellunesi. 3. Che vengano rivisti gli strumenti di controllo e salvaguardia sull'utilizzo del territorio per evitare pesanti sbancamenti, deturpazione del paesaggio e possibili discariche abusive. 4. Che vengano ridotti gli incentivi economici per la produzione intensiva e no food in favore di modelli di coltivazione sostenibili per prodotti tipici e primari. 5. Che venga revocata la denominazione di origine controllata del Prosecco nella provincia di Belluno, in quanto puro strumento speculativo di aumento delle quote a beneficio esclusivo dei produttori trevigiani. 6. Che siano attivati nelle scuole percorsi formativi su questi temi e che siano istituite diete con prodotti biologici e locali per le mense scolastiche.
Io aggiungo solo che abbiamo cercato anche di fare appunto proposte costruttive, quindi abbiamo cercato di stendere anche una bozza di regolamento, quelle delibere che diceva prima Mescalchi, per favorire anche da parte dei comuni l'adozione di questi strumenti. E è un regolamento appunto pensato per il bellunese, quindi sul nostro territorio, con queste con le caratteristiche che ha peculiari. Anche questi sono materiali che sono a disposizione, se qualcuno vuole approfondire siamo qui. Adesso non vi rubo ulteriore tempo, rimaniamo qua in sala.
Vi ringraziamo moltissimo la Prolocco.
Così il Movimento Terra Bellunese, una delle anime della campagna Liberi dai Veleni, ha presentato questa iniziativa e la petizione per fermare il processo definito colonizzazione agricola che vede l'insediarsi in provincia di Belluno di aziende trevigiane della zona del Prosecco, delle quali si teme il modello di agricoltura intensivo che potrebbe comportare anche degli effetti negativi legati all'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci. Noi ora voltiamo pagina qui a Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti, con una conversazione che voglio riproporvi. In qualche modo il tema è legato perché parliamo di alimentazione e di rapporto con gli animali, soprattutto con gli altri animali. Lo facciamo con Lorenzo Guadagnucci, un giornalista e anche un amico, che fra l'altro sarà a Belluno il 3 ottobre in una serata, in un dibattito che riguarderà il tema, la questione della crisi dell'accoglienza dei profughi che in fuga da zone di conflitto. L'incontro è in programma il 3 ottobre alle 18 al centro Piero Rossi in piazza Piloni a Belluno. Ci sarà anche il docente di storia del pensiero politico Alberto Castelli, che parlerà della questione dei populismi che vanno a seminare odio e a utilizzare a scopi propagandistici queste situazioni di crisi umanitaria. E però di questo parleremo la prossima settimana qui a Voci dalle Dolomiti. Ora con Lorenzo Guadagnucci parliamo del suo libro Restiamo Animali.
Come mai hai pensato di scrivere un libro su questa questione del vegetarismo e in particolare della sua declinazione vegana che tu tieni appunto a precisare apre tutto un altro mondo anche ai vegetariani, chiamiamoli così, lacto-ovo vegetariani?
Certo, ma il punto di partenza in realtà è stata un'intervista sul mio libro precedente che riguardava il G8 di Genova. E chi mi ha intervistato, Miran Giovanzana di Terre di Mezzo, che è anche responsabile della casa editrice, a un certo punto mi ha chiesto che cosa fosse cambiato nella mia vita dopo l'esperienza vissuta al G8, la vicenda della Diaz, il pestaggio, l'arresto. E io ho detto che le cose che sono cambiate per me soprattutto sono il fatto che sono diventato anche un attivista per i diritti umani, per i diritti civili, e da lì è nato un impegno che mi ha portato poi all'antirazzismo con il gruppo dei giornalisti contro il razzismo e poi anche alla scelta vegana e animalista. Ecco, questo l'ha incuriosita, che ci fosse un nesso fra l'esperienza del G8 e questa che apparentemente è una scelta alimentare, e quindi mi è venuta l'idea di approfondire questo argomento. È la cosa che ho fatto nel libro, ripercorrendo un po' esperienze fatte, persone incontrate, libri letti, e quindi la maturazione in me dell'idea che limitarsi ai diritti umani è assolutamente insufficiente quando si persegue un ideale di giustizia e di liberazione degli oppressi. Mi convince molto di più la nozione di diritti del vivente, che apre a orizzonti veramente nuovi, di grandissima radicalità se vogliamo, ma anche di grande efficacia per la comprensione di quello che ci circonda e anche per immaginare un futuro, quindi anche la posizione dell'uomo, dell'umanità rispetto a tutto ciò che lo circonda, quindi gli altri esseri viventi, il pianeta e la sua necessità di sopravvivenza. Per me questa è stata un'esperienza, come dire, di conoscenza, di maturazione dei convincimenti molto forte, molto intensa, e ho cercato anche di raccontarla attraverso episodi, esempi e così casi specifici che mi sembravano interessanti da segnalare.
Senti, quindi praticamente tu hai maturato questa convinzione che il passo necessario che sia coerente con questa affermazione, diciamo, del rispetto della vita, anche per un vegetariano, è invece di diventare vegano. Questo come è stato per te, come lo spieghi, come lo potresti descrivere a chi fosse appunto nella tua condizione precedente?
Sì, io sono vegetariano da più di 25 anni, quindi veramente tanto tempo. Sono diventato vegano un paio di anni fa. Devo dire che il punto chiave per me è stato in qualche modo superare l'idea che la mia scelta vegetariana fosse una cosa strettamente personale, che avesse a che fare con il mio personale atteggiamento verso gli animali, quindi il desiderio di non nuocere, di non nutrirmi delle loro sofferenze e della loro morte. Un passo che ho compiuto è quello di capire che la questione animale è una questione morale, politica, fondamentale per il nostro tempo e che in quella chiave va collocata. Quindi se per tanti anni il mio vegetarismo non comportava un'attività in difesa dei diritti animali, quindi non potevo dirmi un animalista attivo. Ecco, il cambiamento grosso che ho fatto è la maturazione personale, anche poi quella nei comportamenti, nell'azione di muovermi nella direzione dei diritti del vivente. A quel punto la scelta vegana è quasi scontata perché l'alimentazione vegetariana si basa, a mio avviso, quando è fatta ovviamente su basi etiche animaliste, su una omissione, cioè sul fatto che in qualche modo per vari motivi di tradizione, di ipocrisia nel mio caso, perché io avevo anche gli strumenti di conoscenza, il latte, le uova, si finge di ignorare qual è la filiera dalla quale provengono. E la filiera del latte, la filiera delle uova è una filiera di violenza, di morte, come quella della carne. Si parla di allevamenti, si parla di individui che vengono soppressi in giovanissima età per produrre latte e uova.
Senti, e chi ti, diciamo, dicesse che però un attento vegetariano può conoscere e scegliere appunto in base a questa sua esperienza diretta il tipo di vita che fanno gli animali, per esempio da latte, e quindi cercare, diciamo, un avvicinamento all'opzione vegana, ma non adottarla in toto, utilizzando invece questa via di mezzo delle garanzie riguardanti il tipo di allevamento che sia appunto rispettoso degli animali, che cosa risponderesti? Perché credo sia la condizione poi di parecchi.
Sì, io posso capire. Devo dire che non mi è interessata questa alternativa perché non sono motivato a mangiare per forza uovo o formaggio e quindi, diciamo, non è la mia strada. Però devo dire, nel mio caso, ecco, ad esempio, di avere mangiato da vegano qualche volta delle uova che mi sono state date da persone che conosco che tengono galline libere nei loro terreni, così come tengono i loro gatti. Queste galline depongono le uova casualmente quando gli
Certo,
capita, dove vogliono, poi
quando vogliono, eccetera.
quando le trovano le prendono. A quel punto mi sono sentito anche libero di utilizzarle perché non c'è sfruttamento, non c'è nessuna angheria verso queste galline. Credo che sia molto diverso il caso del latte perché le mucche producono latte per i loro vitelli, non c'è un altro motivo per cui abbiano il latte, quindi sottrarre latte negli allevamenti, anche negli allevamenti biologici, anche in quelli dove gli animali, fra virgolette, stanno meglio, il latte si ottiene perché a un certo punto, in genere dopo pochi giorni, si sottrae il vitello alla madre, poi il vitello sappiamo che generalmente non fa una fine diversa dal macello.
A prescindere
Quindi
se sia un allevamento di un tipo o di un altro, per quanto
direi che
riguarda i
ovviamente
vitelli,
c'è
il
una
destino è
differenza,
segnato tendenzialmente.
esattamente, anche negli allevamenti biologici non c'è possibilità di prescindere da questo passaggio.
Senti, sempre per rimanere nel concreto, poi magari mi dici qualcosa sugli aspetti più, chiamiamoli politici o teorici, chi magari fosse spaventato culturalmente, abbiamo poi anche un bagaglio interiore, molti di noi almeno, che potrebbe anche rendere difficile, diciamo, il superamento di questa ipocrisia che giustamente tu denunci. Chi ti dicesse comunque io faccio il possibile, riduco al massimo e mi impegno per quanto possibile, non riesco però a a dire per tutta una serie di motivi, probabilmente anche per una debolezza interiore, a dire basta, non so, mai più mozzarella. Tu ritieni che comunque sia gestibile in ottica anche poi per collegarsi con la sfera politica una scelta di questo tipo che comunque. Diciamo, se una riduzione dell'80% del consumo di questo tipo di alimenti è una scelta oculata comunque di quelli che in ogni caso si continua a consumare, pensi che sia comunque un contributo accettabile in un'ottica di transizione, come dici e scrivi tu, di rivoluzioni che non vanno viste come un momento di rottura, ma come un processo?
Sì, io credo che sia l'esperienza comune quella di vivere appunto un'esperienza di cambiamento progressivo, quindi non credo che ci sia da puntare il dito rispetto a comportamenti individuali che non sono, diciamo, i migliori possibili. Credo però che il punto veramente importante è quello di mettere a fuoco il fatto che il cuore della questione di cui stiamo parlando non è tanto la scelta individuale del tipo di alimentazione, ma il fatto di comprendere l'importanza politica e culturale della questione animale e agire di conseguenza. Quindi, per
Certo.
dirla così brutalmente, io preferisco un vegetariano o addirittura un onnivoro che si batte seriamente sulla questione animale, per i diritti animali, a un vegano che non agisce e che non è attivo nella società per muoversi in questa direzione. Alle volte purtroppo su questo punto si equivoca e anche credo il motivo per cui verso il mondo vegan c'è tanta diffidenza e anche tanta difficoltà ad avvicinarsi a questi temi. È un po' un errore, ecco, quello di concentrarsi sull'aspetto della scelta individuale che a mio avviso dovrebbe essere la conseguenza di una maturazione politica e viene prima quella della scelta alimentare che alle volte può essere fatta con difficoltà, con una progressione che ha tempi che variano da persona a persona.
Certo, diciamo che la centralità, diciamo, umana che si è esasperata via via in questi decenni, probabilmente ha portato anche a delle reazioni non, appunto, sul fronte animalista, forse non sempre così mediate e con un portato politico capace poi di coinvolgere, di avviare processi, ma forse vissute più e troppo nell'intimo di persone che magari non sono riuscite a costituire un movimento abbastanza, diciamo, capace di dialogare, di farsi capire, spesso rischiando di essere ghettizzati e così via. Quindi tu come immagini invece una presenza politica
Ma
di chi fa questa scelta consapevole appunto delle sue conseguenze politiche?
ecco, io credo che un grosso problema che c'è oggi in questi movimenti è appunto la separatezza, per cui gli animalisti stanno per conto loro e chi invece si occupa di questioni sociali, politiche più classiche, a loro volta non incrocia il mondo degli animalisti. In realtà, per come la vedo io, sono le due cose un'unica in realtà questione. È impossibile pensare a una liberazione animale se non in un modello di società radicalmente diverso da quello attuale. E quindi io credo che la cosa da fare è di costruire ponti fra chi attorno alla questione animale ha fatto riflessioni politiche e culturali importanti e chi per altri versi si batte per immaginare una società più equa, più giusta, che si liberi dal consumismo, da questo capitalismo neoliberista che ha raggiunto dei livelli di sfruttamento, di oppressione degli umani, dei non umani, veramente che non si erano forse mai visti negli ultimi secoli. Io immagino, o perlomeno forse faccio meglio a dire, io cerco di praticare nel mio piccolo questa non separazione dei due mondi. Io fondamentalmente arrivo all'animalismo da un coinvolgimento nel movimento antiliberista, nel movimento per i diritti civili e i diritti umani, e cerco di non separare una cosa dall'altra. Quindi, ad esempio, mi è successo recentemente, lo racconto nel libro, di partecipare a un convegno antirazzista e di essere un pochino pressante sulla questione di che cosa si mangia durante la pausa pranzo, perché
Certo.
trovo improprio che laddove si organizza un evento che ha a che fare con la lotta all'oppressione e alla discriminazione, poi non si fa caso che ci si nutre di oppressione, di segregazione, di tortura. Questo è un modo, a mio avviso, per provare a costruirli questi ponti.
Ma infatti, insomma, hai anticipato una cosa che volevo chiederti, per esempio tutto il mondo della non violenza, quanto è coerente quando invece non si pone questa questione del nostro rapporto con gli altri animali?
Ma sulla non violenza io mi sto facendo l'idea che Aldo Capitini, come tanti altri autori politici o filosofi, siano più citati che letti, perché mi sono riletto anche per scrivere questo libro Capitini, e per lui la questione animale non è affatto secondaria, ritorna ripetutamente la sua visione di un ideale di umanità dove la collaborazione, la fratellanza, la lotta comune per la dignità di ciascuno è allargata in maniera dichiarata anche alle altre specie. E Capitini fu il fondatore della prima società vegetariana italiana, una società, certo, che aveva un chiaro intento politico e non, come dire, semplicemente di stile di vita individuale. Purtroppo questa lezione di Capitini anche nel mondo non violento, pacifista, è stata piuttosto trascurata. Io credo che invece oggi sia di un'attualità straordinaria, perché la questione animale ha tantissimi risvolti e l'esasperazione consumista di questi anni mostra in maniera molto chiara la insostenibilità, ad esempio, del sistema degli allevamenti e degli attuali consumi di carne. Questa sarebbe anche una questione ambientale gigantesca che mi sembra un po' sfuggire alla cultura ambientalista italiana, che peraltro sappiamo essere piuttosto debole. E, d'altro lato, anche i risvolti sulla salute, io non credo che siano del tutto trascurabili, anche se il mio punto di vista, come dire, ha un'altra impronta su questo tema.
Certo, infatti, magari per trattare qualche aspetto separatamente, possiamo dire due cose su appunto il processo di allevamento, il modello di allevamento dominante, insomma, per appunto spiegare magari quanto possa essere coerente con una serie di principi che riteniamo acquisiti per quanto riguarda le relazioni infraumane. E poi anche appunto l'impatto che questi modelli hanno invece dal punto di vista economico e della gestione e dell'utilizzo razionale delle risorse, che sono alcune delle cose che tu ricordi nel libro.
Certo, ma il sistema degli allevamenti attuale è una incredibile esasperazione delle catene di smontaggio, io credo non ci sia altra parola per definirle, che erano i primi mattatoi che risalgono all'inizio del Novecento, che sono stati loro il modello per la grande fabbrica industriale, la fabbrica delle automobili, no? Henry Ford notoriamente si ispira ai macelli di Chicago per costruire le catene di montaggio delle automobili. Negli ultimi 20-30 anni questo modello ha raggiunto un livello di raffinatezza e di estensione anche veramente inaudito. Basta vedere i dati sui consumi di carne nei paesi occidentali, ma ormai anche in paesi asiatici che fino a poco tempo fa erano a basso consumo di carne, come la Cina e l'India, per accorgersi che c'è stata una intensificazione veramente impressionante dello sfruttamento animale per il numero di animali che vengono allevati e uccisi ogni giorno, e anche per l'intensità dello sfruttamento. Ormai il ciclo di vita di una mucca, di una gallina, di un maiale è brevissimo, e si sono raffinate le tecniche di inseminazione artificiale, di segregazione, di sottrazione del latte e così via, o delle uova, che veramente fanno, a mio avviso, sono così violente, così crudeli, che l'unico modo per renderle plausibili, possibili nella società di oggi è proprio quello di nasconderle, no? E quindi,
certo, si può dire che c'è questa diciamo, sottrazione dell'identità individuale, no? Che è è una caratteristica poi tipica dei genocidi, parlando dell'umanità, no? Delle persecuzioni, quando poi non c'è più identità, non c'è più soggettività, ma si viene trattati come dei numeri, no?
Assolutamente sì, diciamo che nella società attuale la condizione di un maiale, di una mucca, di una gallina è quella di un oggetto, c'è cioè una equiparazione assoluta agli oggetti, però io sono sempre più convinto che il modello di sfruttamento animale ha una vicinanza, anzi una relazione direi strettissima con i modelli totalitari che abbiamo visto nel
Certo.
Novecento. Io ho sempre esitato in passato ad accostare la condizione animale a esperienze come quelle del nazismo, i campi di concentramento. Studiando la questione, vedendo chi ne ha parlato, non esito più in realtà a fare questo tipo di accostamento. Cito la frase di Adorno, ma ne potremmo citare altre di altri autori, anche ebrei. Adorno diceva che Auschwitz comincia quando di fronte a un mattatoio si pensa sono solo animali, no? Io credo che una delle cose importanti da notare, anche sulle quali riflettere rispetto allo sfruttamento animale nella società di oggi, è l'abitudine che si fa all'accettazione della violenza, all'accettazione della segregazione, della tortura, all'accettazione della possibilità che ci siano degli individui, in questo caso degli individui animali, che vengono in qualche modo esclusi dal novero dei meritevoli di attenzione, di tutela, che in luoghi segregati alla vista subiscono una sorte che si preferisce fare finta di non conoscere. Ecco, questo è un procedimento che poi è facilmente utilizzabile, abbiamo visto quante volte ancora si continua a fare, anche per le specie umane, quindi per la specie umana. Quindi il nesso, a mio avviso, è molto stretto, molto forte e non può essere ignorato.
Attenzione. Mi racconto tutto quello che succede. 10.000 morti al giorno, nessuno che li vede. Uccidono famiglie, adulti, piccolini. Si dicono sportivi, gli scopi sono meschini. Uccidono per gusto, ignoranza o passione. Tutta questa cattiveria non ha giustificazione. Non si pensa con coscienza cos'è etico e morale. Se amiamo la natura, uccidiamo gli animali? C'è solo la paura, calzoni di velluto, giaccone militare, doppiette sovrapposto, stivali ed oculare. Prendere la mira, centrare il cuore e il petto, non puoi sbagliare mai, il fucile è già perfetto.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Fa che l'animale viva.
Non la caccia!
Ti vuol dire una parola, vuole chiederti perché, e il suo pensiero vola, però tu non lo ascolti, non senti ciò che dice, e spari, 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 uccidi e sei felice. Un animale è morto, ma te che te ne frega, sei proprio un vero uomo che torna con la preda. Non sentono ragione, comandano i giornali e la televisione. E i preti che dovrebbero insegnare a non ammazzare, benedicono la caccia, stanno solo lì a guardare. Dovrebbero insegnare il rispetto per la vita. Non hanno capito niente, hanno perso la partita. Ma noi che ancora usiamo la ragione e il sentimento, non dobbiamo tacere, proprio in questo momento.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Fa che l'animale viva.
Non la caccia!
facciamola finita. Trattiamo con rispetto ogni forma della vita. Sentiremo la risposta in ogni essere vivente, pietra, pianta o animale, tutto ciò che vive sé.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Fa che l'animale viva.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia. Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
E questo rap contro la caccia si intitola Bambi Killer ed è diffuso dal movimento vegetariano italiano No alla caccia, appunto, nel sito web del sodalizio, che è www.no-alla-caccia.org. Il rap contro la caccia è facilmente scaricabile dunque dal sito web dell'associazione del movimento vegetariano No alla caccia, che fra l'altro ha la sede a Verona. Se lo volete contattare, in via Agrigento 56. Vi ricordo www.no-alla-caccia.org e il rapper Bambi Killer. Con un testo in linea con quanto ci sta raccontando Lorenzo Guadagnucci, autore del libro Restiamo Animali, nella conversazione qui per Radio Cooperativa nella rubrica Voci dalle Dolomiti, conversazione di cui ora andiamo ad ascoltare la seconda parte.
È interessante anche uno degli esempi che poi io faccio spesso ai miei amici quando inizia il loro sarcasmo a superare un certo livello di tolleranza da parte mia. L'esempio tipico: ma tu mangeresti il tuo cane, il tuo gatto? Ecco, come mai c'è questa, diciamo, questo riconoscimento della soggettività di alcuni animali o di alcune categorie di animali, anzi addirittura crescente, è un fenomeno in larga diffusione, no? Quello degli animali cosiddetti d'affezione,
certo.
Con tutto anche il giro d'affari che circonda questa, diciamo, questa relazione fra umani e animali. Come mai c'è questa distinzione, così, questo fossato così profondo tra questi animali e gli altri, secondo te?
Ma io credo che dipenda dal fatto che la considerazione che abbiamo degli altri animali avvenga all'interno di una cultura, di una struttura di dominio, per cui in qualche modo gli animali, che siano cani, che siano gatti, che siano i maiali, che siano le mucche, ciascuno è non più vissuto, visto, considerato per quello che è, ma per come fa comodo, per come viene usato da gruppi umani determinati, per cui nella nostra cultura nessuno, anche fra i carnivori, mangerebbe il suo cane, e magari si scandalizza al pensiero che in altre parti del mondo sia possibile mangiare un cane. Se ci pensiamo, ovviamente non c'è nessun motivo per cui non si debba mangiare un cane rispetto ad un maiale o rispetto a un gatto. L'unico motivo plausibile che vedo è il fatto che gli animali nelle varie culture sono stati sottoposti a una forma di dominio e quindi anche di discriminazione degli uni rispetto agli altri in maniera tutto sommato arbitraria. Non c'è una ragione intrinseca per cui si debba o non si debba mangiare un maiale o un cane, sono più o meno nella stessa condizione. E quindi è un'altra forma di espressione di struttura di dominio che si manifesta attraverso una sorta di razzismo applicato alle specie animali, per cui i maiali sono destinati ad essere sterminati, i cani no, hanno accesso alle nostre case. Tutto però appartiene a una cultura, a un mondo, a un modo di vedere le cose dove l'arbitrarietà è legata all'esercizio, appunto, senza condizioni di un potere, che quindi si manifesta storicamente in base a circostanze.
Senti, quindi trovare una collocazione, diciamo, degli esseri umani nella natura che li riporti a una relazione, diciamo, più normale, naturale, se possiamo usare questa espressione, e quindi anche ricostruire la relazione con gli animali, tu le vedi come permesse per un processo di liberazione umana, no? Di una società di liberi e di eguali, come diceva Bakunin. Quindi questa premessa come si costruisce e dovrà necessariamente essere un lavoro fatto parallelamente a tutti gli altri, diciamo, lavori politici. Bisogna forse contaminarli, intrecciarli, appunto come dicevi tu, Sexton, convegno antirazzista che si occupa apparentemente di tutt'altro, pongo anche la questione, però quindi è degli animali con cui ci relazioniamo, quindi è in questo modo? Bisogna cercare di intrecciare, secondo te, i piani di azione?
Io sì, il modo principale che vedo in questo momento è questo, di connettere la lotta per la liberazione animale alla lotta per la liberazione umana, perché le due cose non possono essere separate. L'osservazione che facevi all'inizio, la posizione che deve avere l'umanità rispetto a tutto ciò che la circonda, mi sembra una questione enorme, ma anche poi la questione chiave. Adesso stiamo
Certo.
vivendo una fase storica di un sistema sociale, economico che nei paesi cosiddetti occidentali ormai sta gettando le premesse dell'autodistruzione, della non possibilità di garantire condizioni ottimali alle generazioni future. Questo forse non era mai avvenuto prima nella storia. Ecco, io credo che questo percorso debba essere interrotto e ha a che fare evidentemente sia con la liberazione animale che con la liberazione umana e le generazioni future, l'idea di futuro anche che possiamo costruire. Sotto questo profilo io credo che abbiamo molto da imparare dagli animali che hanno, come dire, un'impronta ecologica molto bassa, che hanno uno spirito, a mio avviso, un'apertura alla fratellanza, al sentirsi come ospiti del pianeta Terra, che dovremmo anche imparare a esercitare anche noi umani. È un lavoro che tocca fare a chi sta sotto, perché oggi ci dobbiamo confrontare con una struttura di potere, con un sistema di dominio che ha costruito anche come dire, delle strutture ideologiche che giustificano questi processi di sottomissione degli animali, e quindi il livello di intervento sia sul terreno, nell'azione concreta, nell'intrecciare le lotte, ma io credo che sia anche importante fare un lavoro teorico, culturale, recuperare una tradizione non violenta di apertura agli altri animali che c'è stata nel mondo occidentale, nelle culture orientali e che però progressivamente è stata emarginata. Ecco, io credo che questo sia anche un altro lavoro da fare. Nella mia esperienza personale è stato assolutamente illuminante, ecco, ragionare in questi termini.
Da maiale tra sangue e lacrime, io non ho un nome ma ho un codice a barre, come un carcerato sopra le sbarre. Non ho mai visto l'erba e nemmeno il sole. Anche io ho un cuore, posso sentire dolore, ma la gente non lo sa e io non posso dirlo. Ma guardami negli occhi, forse potresti capirlo. E quindi resto qua, in questa gabbia, che è la mia circonferenza esatta. La mia fine la so, ma provo a distrarmi, è già tanto. Se potrò compiere 2 anni, gli umani dovrebbero essere i più evoluti, ma non hanno rispetto. Dove siamo finiti? Quando uscirò da qui non sarà di certo meglio. Sentirò il macello che c'è dentro quel macello. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sparato dal muro. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo. Tutto è subito, ma le mie zampe non reggono più il peso. E se sono troppo debole cado a terra steso. Sono in un capanno e non posso fare un passo. Questa è la mia vita, sono un pollo da ingrasso. Ho poco più di un mese per diventare grosso ed essere venduto in cellofana e carto. E le galline invece non se la spassano affatto. In una gabbia grossa come un foglio A4, trattate come macchinari da cibo. Del nostro futuro non importa a nessuno. Una volta vecchie non fanno più nuovo e sai, gallina vecchia fa buon brodo. Prova a immaginare tutto il nostro stress. Senti sto macello, che macello che c'è. Senti sto macello, che macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. Pensare che non ho fatto male a nessuno. Mi hanno preso la vita e ne hanno sbattuto dal muro. Senti sto macello, che macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. Pensare che non ho fatto male a nessuno. Mi hanno preso la vita e ne hanno sbattuto dal muro. Vieni, vieni qui su. Vieni, vieni qui su. Come vuoi tu, ormai ho perso il nome, ho perso la dignità e non ho mai corso, non so nemmeno come si fa. Poco tempo fa ho avuto un figlio ma non so dov'è. L'hanno portato via, come farà senza di me? Gli avrei dato il mio latte, sarebbe cresciuto bene. Ma l'uomo egoista tutto lui lo vuole bere. Questo mi sembra strano, sembrano grandi e grossi, ma devono bere latte per sentirsi più forti. E quando capiranno che siamo tutti animali, magari smetteranno di fare questi mali. Sono esausto e sono stanca, ma ho solo 5 anni. Ormai vado bene solo per un McTasty. Adesso lo so, il mio futuro sarà quello. Sentirò il macello dentro quel macello. Quel macello, il macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. Pensare che non ho fatto male a nessuno. Mi hanno preso la vita e ne hanno sbattuto dal muro. Senti sto macello, che macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. Pensare che non ho fatto male a nessuno. Mi hanno preso la vita e ne hanno sbattuto dal muro. Vieni, vieni qui su. Vieni, vieni qui su.
Un altro rap contro il rapporto violento degli esseri umani nei riguardi degli altri esseri viventi, questa volta è Stop Phoenix, progetto di Roberto Marra, artista piemontese. Questo brano si intitola Che macello che c'è ed è liberamente disponibile e scaricabile dal sito soundcloud.com. Roberto Marra, Che macello che c'è. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, la trasmissione è Voci dalle Dolomiti, io sono Zenone Sovilla e se volete scrivermi potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, radio@bellunopop.it, oppure anche telefonare al numero 0437 18 35 735. 0437 18 35 735. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che trasmette da Padova, chi ci lavora fa volontariato e anche voi potete dare una mano alla vita di questa voce libera del Veneto utilizzando un conto corrente postale per dare un contributo. Il conto corrente è il numero 120-823-01, 120-823-01, ed è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35-129, Padova. Se volete contattare la radio potete utilizzare anche l'email che è info@radiocooperativa.org. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, rubrica settimanale che si occupa in particolare delle questioni del bellunese, in generale della montagna e con una certa attenzione anche ai temi ambientali e della natura, questa settimana a Voci dalle Dolomiti c'è l'ospite Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano che lavora alla Nazione di Firenze, noto per i vari libri che ha dedicato alla questione che riguarda la gestione dell'ordine pubblico e le involuzioni dai tratti securitari che si sono registrate in Italia nell'ultima decina d'anni, soprattutto per quanto riguarda il G8 di Genova, del 2001, al quale Lorenzo Guadagnucci ha dedicato diversi volumi, fra i quali il più noto probabilmente è Noi della Diaz, che si riferisce ai fatti della scuola Diaz avvenuti appunto durante il G8 del 2001. Lorenzo Guadagnucci era dentro la scuola Diaz e è una delle vittime dell'irruzione della polizia, e di questo e altro si occupa appunto in un numero piuttosto corposo di saggi pubblicati in questi 10 anni. Noi invece torniamo ora alla conversazione che abbiamo avuto con Lorenzo Guadagnucci. Ne sentiamo ora la terza e ultima parte, dedicata al suo libro Restiamo animali, vivere vegan è una questione di giustizia, che è stato pubblicato da Terre di Mezzo, costa 14 euro e consta di 254 pagine.
Forse qui anche il movimento ecologista, diciamo, non, ha fatto un po' fatica a fare una sintesi, a porre la questione in questa luce, in questa prospettiva, cioè a mettere al centro e a cercare di far ragionare la gente su questo progressivo distacco tra noi e il luogo che ci consente di vivere e quindi anche la relazione con gli altri che ci stanno, perché spesso è stata un po' frastagliata, un po' sincopata la visione proposta, con scarsa fortuna peraltro elettorale, almeno in Italia, no? Del movimento ambientalista. Tu come la vedi in questa prospettiva politica, diciamo, e partitica,
sì,
la cosa?
Sì, ripensando un po' storicamente, insomma, gli anni passati, quando il movimento ecologista aveva anche una forza politica e sociale, direi, significativa in Italia, io penso che abbia peccato di radicalismo, che invece era necessario avere, perlomeno sul piano culturale, etico. Se penso alla lotta che era stata avviata, ma poi è stata un po' trascurata, ad esempio contro la caccia, no? Dove,
appunto, è uno degli aspetti tralasciati.
Si è fatto cultura in una fase, no?
Certo.
Poi c'è stata la vicenda del referendum, che non ha avuto successo, però quello era un fronte sul quale era possibile vincere. E tutt'oggi è possibile riprendere quel discorso e vincerlo, perché comunque sia nella società sono maturate delle attenzioni, forse anche per le indigestioni di ideologia della sopraffazione, del consumismo, che forse stanno producendo oggi degli anticorpi anche rispetto a questa visione così violenta della vita. Ecco, la cultura ambientalista mi sembra che abbia peccato di superficialità, non è andata fino in fondo, si è fermata, forse il lavoro di mediazione che è stato fatto a livello politico, di campagne elettorali, ha nociuto, portando alla situazione attuale, cioè di una cultura ambientalista, di un movimento ambientalista che non si sa bene addirittura se esista ancora e che cosa di significativo abbia da dire. Io credo che però qualche seme sia stato comunque gettato, forse occorre avere un po' di forza, di coraggio, di riprendere quel filo del discorso che in qualche modo in ambito animalista è stato coltivato, e quindi anche lì recuperare una unione, se vogliamo, anche di prospettive, perché spesso gli ambientalisti attuali non hanno una visione animalista e viceversa. Io credo che invece le due cose non possano in alcun modo essere scisse. Io non riesco ad immaginare un momento anche utopico, se vogliamo, di liberazione animale, se non in un contesto ambientale profondamente diverso da quello attuale. Io
non
vedo una scissione.
Certo. Per finire volevo chiederti se puoi così riassumere due aspetti che sono affrontati anche nel libro. Uno è quello dell'uso delle risorse in una società come questa, diciamo, carnivora, tendenzialmente carnivora, in una che fosse vegetariana o vegana soprattutto. E le risorse in ottica planetaria, ovviamente, disponibili per quanto riguarda l'alimentazione, e l'altra, l'aspetto dell'alimentazione, se vuoi, principalmente individuale, ma con i suoi riflessi sociali, e anche, se vogliamo, sulla spesa sociale, sulla spesa pubblica, che è quello riguardante gli effetti sulla salute di queste scelte.
Ma credo che sull'aspetto dell'impatto sulle risorse, sull'ambiente, il passaggio a un'alimentazione vegetariana e vegana, insomma a base vegetale, avrebbe un beneficio gigantesco. Oggi sappiamo che l'alimentazione carnivora è una delle principali fonti di inquinamento, di cause dell'effetto serra e anche di consumo di risorse alimentari vegetali, perché il rapporto medio, diciamo, fra il cibo vegetale disponibile, mettiamo un grano che si può produrre su un certo territorio, diciamo, per fare un chilo di carne ci vogliono circa 15 kg di vegetali che sarebbero destinabili all'alimentazione umana, quindi è una cosa profondamente inefficiente, ecco, anche la produzione di carne. Credo che se ci fosse un dimezzamento, ad esempio, del consumo di carne nel mondo, avremmo un immediato decremento dell'inquinamento, dell'effetto serra e una liberazione di suoli da destinare all'agricoltura. Cito un caso per tutti, perché è quello forse più vistoso degli ultimi anni, dove è un problema enorme stanno ponendo gli allevamenti con il disboscamento della foresta amazzonica,
certo,
per la coltivazione di mangimi da destinare agli enormi allevamenti che ci sono in America Latina, destinati anche all'Europa, al Nord America. Quindi sarebbe anche politicamente la lotta al consumo di carne una battaglia ambientalista, non solo animalista, molto molto importante. E sull'altro aspetto, quello della salute, di nuovo ormai non ci sono più dubbi ma certezze sul fatto che un'alimentazione non carnivora abbia benefici individuali sulla salute. Questa è una ormai condivisione che c'è anche negli ambienti medico-scientifici, per quanto spesso i medici di base non sappiano, oppure non si informino, oppure l'esperienza di quasi tutti i vegetariani e vegani, quando ti presenti anche dal tuo medico, ti dice che la tua alimentazione è un problema perché manca la carne, no, ma in realtà il mondo scientifico ormai è assodato che un'alimentazione anche vegana è adatta a tutte le età, dal neonato all'anziano, in tutte le fasi della vita, in tutti i tipi di attività, anche l'atleta a livello agonistico. Quindi sotto il profilo individuale direi che non ci sono più dubbi sui benefici che possono apportare al singolo, e però ormai esistono anche studi storicamente significativi per il lasso di tempo che è stato possibile analizzare, che dimostrano quanto un'alimentazione vegetariana e vegana faccia diminuire in maniera molto significativa tutti gli indici di incidenze di malattie gravi, croniche, a cominciare dal tumore e passare a molte altre. Ecco, quindi per concludere, io credo, ad esempio, immaginiamo una campagna che si rivolga, che miri a ridurre drasticamente la possibilità di allevare animali per avviarli ai mattatoi, e al tempo stesso aggiungesse a questo progetto, mettiamo di dimezzare gli allevamenti e la produzione di carne in Italia, favorisse attraverso un lavoro di educazione, di informazione, un'alimentazione vegetariana, e qui io credo che otterremmo dei risultati molto importanti sul piano etico, sul piano ambientale, sul piano della salute, e anche di conseguenza della minore spesa pubblica per curare i danni, i guasti prodotti da questo sistema sempre più violento e sempre più di sfruttamento di risorse.
Benissimo, ti ringrazio allora.
Bene, grazie a te. We'll be right back.
pone, cuesta arriba, no me dejes vagar a la deriva. Yo no quiero que me comas a besos, ni tampoco por ti perder el seso. El amor vegetariano.
Questa canzone si intitola Amor Vegetariano dei Mocomitas, distribuita secondo una licenza libera del tipo Creative Commons nel sito soundcloud.com, dove potete facilmente anche scaricare questa canzone che, ripeto, è dei Mocomitas e si intitola Amor Vegetariano. Di questo gruppo trovate anche facilmente del materiale in YouTube e la pagina Facebook, naturalmente, The Mocomitas, scritto con la K. E con Amor Vegetariano abbiamo chiuso la nostra conversazione, la nostra lunga conversazione con Lorenzo Guadagnucci, autore del recente libro Restiamo Animali, Vivere Vegan è una questione di giustizia, edito da Terre di Mezzo.
Viñas alcances. silenciosa,
recordando tiempo cuando nada de eso existió.
La voce di Maya Soloway con Madre Selva, una canzone che è reperibile online nel sito www.freemusicarchive.org, un grande database di musica rilasciata con licenze del tipo Creative Commons, grazie alla emittente radiofonica americana WFMU, che si trova vicino a New York, nel New Jersey, a Jersey City per la precisione. Maya Soloway è stata ospite in studio, così come molti altri artisti che si esibiscono dal vivo negli studi delle emittenti in FM americana, che poi mette a disposizione le registrazioni di questi concerti, ma anche altro materiale musicale di altri artisti, sempre rilasciato con licenza libera del tipo Creative Commons, la licenza che viene utilizzata anche per rilasciare online il podcast, la registrazione in formato digitale di questa trasmissione di Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti. Bene, dopo la nostra conversazione con Lorenzo Guadagnucci sui temi del suo libro Restiamo Animali, Vivere Vegan è una questione di giustizia, volume edito da Terre di Mezzo, Altra Economia, reperibile anche in formato ebook. Voltiamo pagina qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, in streaming a radiocooperativa.org e vi ricordo anche in podcast, quindi le registrazioni saranno disponibili per chi volesse riascoltare e non avesse fatto in tempo a sentire tutta la trasmissione, fosse interessato ai temi trattati, può ritrovare i podcast delle trasmissioni, l'archivio completo di Voci dalle Dolomiti nel sito di Radio Cooperativa e anche nel sito www.bellunopop.it. Dicevo, cambiamo pagina e ci occupiamo però di un altro libro. Voglio proporvi un'altra conversazione che ho avuto in occasione della presentazione a Feltre di questo volume di Giuseppe De Marzo, Anatomia di una rivoluzione, giustizia, ambiente e lavoro per invertire la rotta e battere la crisi. Questo volume è edito da Castelvecchi e l'autore è un economista, giornalista, attivista e scrittore. Giuseppe De Marzo ha lavorato per 10 anni sul campo con i movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene e rurali. In Italia è attivo e lavora da anni nelle organizzazioni della società civile assieme a comitati, associazioni, centri di ricerca, sindacati. È tra i coordinatori della campagna referendaria del 2011 per l'acqua pubblica e contro il nucleare. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui il quotidiano L'Unità e Manifesto, Latino America, ed è membro del forum di politiche economiche della CGIL. Giuseppe De Marzo è anche fondatore e portavoce dell'associazione A Sud e direttore del centro di documentazione sui conflitti ambientali. Secondo De Marzo, i modelli e le teorie proposte in passato non sono in grado di affrontare e di risolvere la complessità di uno stallo multiforme e sistemico, quale quello appunto che stiamo vivendo con questa crisi, con queste crisi. C'è dunque bisogno di un cambio di paradigma e la chiave di questo cambio sta nella relazione tra la giustizia e la sostenibilità. Il liberismo, secondo De Marzo, si fonda su uno schema di civilizzazione che penalizza i principi come la libertà e l'uguaglianza. Inoltre, la democrazia rappresentativa non riesce più a dare risposte e appare impotente davanti alla più grande e alla più grave minaccia per l'umanità, cioè la crisi ecologica. I cambiamenti nelle politiche ambientali non possono certo arrivare dalle grandi multinazionali, dagli organismi sovranazionali o dall'accademia, ma possono venire solo dai movimenti per la giustizia ambientale e sociale che stanno mettendo profondamente in discussione il modello di sviluppo. Nel suo libro, di cui parleremo tra poco, con l'autore stesso, De Marzo, critica, ma fa anche proposte, esamina, a partire dalla crisi e dai limiti dell'ambientalismo tradizionale e dai fallimenti dello sviluppo sostenibile, la nascita dei movimenti per la giustizia ambientale e cerca di spiegare quanto questi movimenti abbiano ridefinito termini, immaginario e prospettive della crisi. De Marzo affronta anche le relazioni tra diritti della natura e diritti umani, tra razzismo ambientale e movimenti, tra democrazia deliberativa e filosofia pluralista. Questo e altro nel volume Anatomia di una rivoluzione, di cui ora vi propongo appunto la conversazione con l'autore Giuseppe De Marzo.
Allora, ti chiedo innanzitutto così se puoi sintetizzare un po' lo sguardo sulla situazione che emerge da questa tua analisi.
Noi ci troviamo innanzitutto davanti a una crisi che ci è stata raccontata in questi ultimi 5 anni in maniera molto diversa rispetto a quella che è la realtà macroeconomica. Ci è stata presentata come una crisi esclusivamente economica o finanziaria e alla fine è diventata una crisi del debito sovrano. Le cose non stanno così. A livello planetario oramai dai premi Nobel per l'economia a quelli per la fisica sono tutti d'accordo che siamo davanti a una crisi strutturale e sistemica che incrocia più crisi, non solo crisi economica e finanziaria, ma anche crisi ambientale, energetica, alimentare e migratoria. Mai l'uomo si è trovato davanti a una crisi del genere. Basti pensare, per chi ci ascolta, che la crisi del 29, la grande crisi, era paragonabile a un millesimo rispetto a questa crisi, ha avuto un impatto devastante. Una seconda guerra mondiale, le esperienze di Franco, Stalin, Hitler e Mussolini come risposta a una crisi che scarnificava diritti civili, diritti sociali e costringeva le persone a un impoverimento enorme. Ecco, oggi noi, oltre quel tipo di crisi lì, abbiamo una crisi ambientale gigantesca. Il libro parte appunto da un'analisi sulle crisi e si focalizza sul legame tra crisi sociale e crisi ambientale, che è un po' quello che viviamo anche nel nostro paese, il paradigma per capirci di Taranto, l'esperienza certo. dell'Ilva di Taranto, come le tante altre esperienze del nostro paese, lasciano emergere un quadro anche qui sbagliato di interpretazione. Pare che ci sia una guerra tra lavoro e ambiente, che quindi siamo arrivati a dover scegliere tra il diritto alla salute o il diritto al lavoro, e non emergono alternative. I cittadini e le cittadine nel nostro paese, come in altre parti del mondo, sono costrette quasi a scegliere, ed è qualcosa di inaccettabile. Per cui il libro prende spunto dalle due grandi emergenze per noi cittadini e cittadine, quindi la questione delle eguaglianze sociali, quindi lavoro, accesso al reddito, sicurezza, istruzione, sanità, e l'altra questione nodale che oramai diventa sempre più una questione sociale, cioè quella che noi abbiamo imparato a conoscere come questione ambientale, che oramai si traduce in una contabilità devastante di morti, di disastri economici, di perdita di ricchezza netta per le comunità. Ecco, questi due filoni vanno in realtà messi insieme. Il libro prova a ricostruire un paradigma di giusta sostenibilità, e cioè, visto che siamo davanti a grandi questioni di ingiustizia e visto che siamo davanti a questioni ambientali e crisi ambientali che minacciano la razza umana, così emerge da tutti i vertici mondiali sul clima, da quello che ci dicono i governi, le Nazioni Unite, allora abbiamo bisogno di allargare il campo della giustizia. Il libro quindi introduce una categoria nuova a livello planetario che stiamo discutendo, introducendo con tanti, in tanti posti diversi del pianeta, cioè la giustizia ambientale, quindi un concetto più grande di giustizia, non solo giustizia in termini distributivi, ma anche giustizia in termini ambientali.
E come si connette questo concetto?
La giustizia ambientale è un concetto molto semplice che forse abbiamo smarrito da 20 anni, almeno qui in Italia e in Europa. Ogni essere umano ha il diritto a vivere libero dall'inquinamento. Questo significa costringere le forze produttive alla riconversione ecologica delle attività produttive e della filiera energetica. Se noi non recuperiamo questo principio, stiamo dicendo in sostanza che è giusto che se tu nasci a Belluno puoi vivere, se io nasco a Taranto devo morire. Quindi stiamo facendo quello che noi chiamiamo razzismo ambientale, cioè spostiamo i costi, i rischi, le riduzioni delle libertà sui cittadini più deboli, sui lavoratori più deboli, sulle comunità più deboli, sulle comunità di indigeni, sulle comunità di migranti. Se noi prendiamo una mappa dei siti inquinanti del nostro paese, emergerebbe chiaramente come la mappa, come quei siti sono allocati nei luoghi dove i cittadini fanno più fatica a difendersi e sono costretti poi alla fine a scegliere tra salute e lavoro. Per questo la giustizia ambientale riafferma un principio fondamentale, che è un principio anche di precauzione, includendo la giustizia quindi come partecipazione, come riconoscimento, non solo come giustizia in termini distributivi. Dall'altra parte il libro fa un'analisi approfondita sul concetto di sostenibilità. Vedete, lo sviluppo sostenibile è un concetto che oramai rimpalla da 40 anni, dal 1972, quando uscì il primo libro Limit to Grow, I limiti della crescita, fatto dai ricercatori dell'MIT, che ci informavano della devastante proiezione sulla razza umana di cicli produttivi che avrebbero portato di fatto a guerre o all'estinzione di una gran parte della razza umana. A distanza di 40 anni tutti parlano di sviluppo sostenibile, lo sviluppo sostenibile è in tutti i documenti, dalle multinazionali alla Banca Mondiale, ma siamo davanti alla più grave crisi ecologica della storia, così ci viene raccontato dalle stesse Nazioni Unite. Ergo, evidentemente quello strumento non funziona, ed è uno strumento infatti che non contiene traccia né di equità sociale, ma soprattutto non garantisce la sostenibilità ecologica nel lungo periodo, perché non dice chiaramente che noi possiamo garantire lo sviluppo all'interno delle capacità di autorigenerazione, auto-organizzazione del pianeta, che vuol dire che la Terra ogni anno produce 12 miliardi di ettari di biocapacità e ci garantisce servizi ambientali gratuiti. Noi dobbiamo stare in quell'impatto lì. Se superiamo quei 12 miliardi, come abbiamo fatto dal 1992 ad oggi, contraiamo uno spread ecologico e quello spread si traduce in aumento di povertà. Questo è quello che stabiliscono le Nazioni Unite e l'Agenzia per lo Sviluppo dal 2011, confermando le tesi che da anni intellettuali, filosofi, economisti, sociologi continuano a spingere, e cioè che il concetto di sostenibilità attuale è sbagliato, perché non garantisce la sostenibilità ecologica, è privo di equità sociale e quindi aumenta la crisi, che è quello in cui, il paradosso in cui viviamo, e cioè che le Nazioni Unite ci dicono purtroppo la crescita economica aumenta le diseguaglianze sociali e la distruzione ambientale. La domanda è: ma come? Non doveva la crescita economica garantirla, la qualità della vita e l'occupazione? E invece siamo in una cornice che questo non garantisce più. Per cui dobbiamo mettere insieme giustizia e sostenibilità. È questo che garantisce la riconversione ecologica delle attività produttive e della filiera energetica, ed è questo che risponde concretamente ai bisogni dei cittadini, della classe media, dei ceti popolari in Italia, cioè lavoro, difesa dei territori, qualità della vita e democrazia. È l'unica strada che abbiamo davanti, ed è una strada tra l'altro che risolverebbe il dilemma appunto tra il conflitto tra lavoro e salute, tra crescita e decrescita, tra pubblico e privato. Ecco, c'è un'altra strada, che è quella di mettere insieme la giusta sostenibilità. Questo certo richiede, ovviamente è inutile specificarlo, ma lo facciamo, un livello di partecipazione alta da parte dei cittadini e delle cittadine.
Certo, dunque innanzitutto dal punto di vista, diciamo, dell'analisi mi sembra che ci siano delle chiare affinità con una teoria forte che ha radici metà del Novecento, che è quella dei costi sociali del mercato, che mi sembra ricorre un po' in questa tua analisi, no? Cioè alla fine tutta quella corrente poi sepolta che appunto cercava di mettere in evidenza questi effetti collaterali negativi del sistema di mercato e la necessità di introdurre riforme e correttivi per appunto originare quella che definisce appunto la giustizia ambientale e nelle sue varie connotazioni. Non è una novità dal punto di vista teorico, era già stato messo a fuoco il problema già almeno dall'immediato dopoguerra, secondo dopoguerra. Come mai quindi secondo te si arriva a rincorrere questa emergenza? Quali sono stati i cortocircuiti del potere anche accademico forse che lo hanno, diciamo, hanno emarginato questa visione critica e propositiva?
Ma guarda, di queste cose, come tu ricordavi, si discute da tanto e quindi dobbiamo essere molto più semplici nello spiegarlo a chi ci ascolta, e cioè la politica, nel momento in cui diventa ostaggio dei grandi interessi internazionali e della finanza speculativa e dei grandi business che ci sono dietro le armi, dietro le privatizzazioni, dietro i mega progetti estrattivi, è chiaro che nel momento in cui la politica non è più la politica e quindi il governo del popolo per il popolo, e allora perdiamo di vista anche in termini accademici quello che dovrebbe essere il risultato, per cui oggi non si fanno più politiche economiche o politiche ambientali o politiche per lo sviluppo per rispondere ai tuoi problemi, e quindi la salute, insisto, salute, lavoro, difesa del territorio e quindi democrazia. Oggi tutte le politiche ci vengono spinte a partire dalle necessità delle grandi imprese di continuare a fare reddito, e questo è tragico, perché nel momento in cui ti dimostro su un piano accademico che, facciamo un esempio banale, produrre evidentemente automobili potrebbe non avere un impatto reale sulla ricchezza, perché sono più i tumori che produci, più le distruzioni ambientali, più la distruzione delle economie locali e quindi di un altro tipo di indotto, e allora lì dovremmo ragionare in maniera più laica, più seria, più approfondita di come creare valore oggi. E allora i cittadini, le comunità di lavoratori, gli amministratori locali, i centri di ricerca ci possono dare una grossa mano, perché sul territorio noi possiamo attivare queste connessioni per produrre quello di cui abbiamo bisogno e quindi creare un mercato effettivo, una domanda effettiva di prodotti che viene poi assorbita dalla comunità, per cui anche il lavoro diventa un lavoro strutturale, perché se tu in una comunità produci qualcosa che non ti serve alla comunità o qualcosa che la inquina, lì crei un cortocircuito tra produzione e diritto alla vita e all'abitare. Quindi è come tu ricordavi, queste cose le conosciamo da tempo. Quello che non potevamo immaginare, o forse alcuni sì, più attenti, è la deriva oligarchica della politica. E qui il mio amico Marco Revelli, l'altro giorno proprio presentavo il suo ultimo libro, Finale di partito, ci ricordava come già 100 anni fa Mitchell, nel suo testo famoso, La sociologia dei partiti politici, raccontava, come altri intellettuali, il destino alle volte della democrazia, cioè che la democrazia purtroppo in assenza di una partecipazione forte può portare all'oligarchia, e quindi le élite economiche a un certo punto, nel momento in cui non vengono attraversate da una forte partecipazione popolare, quindi una tensione tra conflitto e democrazia, no? Che riequilibra un po' la possibilità di entrare a far parte di quell'elite, allora mi sembra un po', no? Ti sembra ricordare un po' la storia del nostro paese, la democrazia diventa purtroppo oligarchia. Senti, e allora lì abbiamo bisogno di innescare un conflitto evidentemente con quella classe dirigente.
Infatti era proprio questo che ti volevo chiedere, le prassi politiche che possono orientare, diciamo, ora il cammino verso queste decisioni che poi bisogna formalizzare, no? Per introdurre via via i correttivi necessari sulla scorta dell'analisi che hai fatto, quali sono secondo te le prassi politiche immaginabili e percorribili anche vista la situazione del nostro paese reale?
Proprio perché tu parti dalla prassi, questo ci fa molto piacere, noi dobbiamo partire dalla pratica, e siccome queste analisi che stiamo scambiando io e te e chi ci ascolta da casa non sono in termini maggioritari diffuse nel nostro paese, quello che possiamo realmente concretamente fare è sicuramente provare a costruire un'analisi delle riflessioni sempre più approfondite rispetto a quelle che abbiamo visto semplificate. Se tu pensi che ci viene proposta un'idea: crescita, i conservatori, i riformisti, i neoriformisti, crescita con sviluppo sostenibile, è chiaro che noi abbiamo bisogno di fare chiarezza su questo, per cui penso che le pratiche come l'educazione popolare, le forme appunto di autoformazione, i conflitti nei luoghi e nei territori dove il lavoro entra in cortocircuito con i modelli produttivi e quindi dove possiamo saldare un'analisi differente, penso a tutti i lavoratori e le lavoratrici in metalmeccanici in questo paese, a partire dalla FIOM, che da anni combattono per difendere la democrazia oltre che il loro posto di lavoro, ecco, lì possiamo creare delle connessioni con i territori, con i lavoratori e le lavoratrici per accumulare saperi e forze sociali per quella necessaria riconversione delle attività produttive che potrebbe garantire la giusta sostenibilità. Non ci sono scorciatoie, purtroppo, e anche dire a chi ci ascolta non ci farebbe onore, per cui la strada è complessa, è sicuramente una strada impegnativa, ma è una strada che si è attivata, come abbiamo visto in altre parti del pianeta, penso all'America Latina, dove ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere e lavorare con le organizzazioni sociali. Ecco, lì 10-15 anni di questo tipo di attività ha prodotto un cambio e ha fornito quello che, questo è l'elemento secondo me più importante per noi italiani e italiane, quel passaggio di descolonizzazione del potere, cioè di destrutturazione, di decolonizzazione del nostro immaginario, perché è fondamentale. Noi abbiamo un problema da questo punto di vista, per cui se io non inizio a pensare che questa cosa si può fare, non la farò mai. Per cui dobbiamo decolonizzare quanto abbiamo per 20 anni introiettato da un sistema mediatico e politico molto semplificato, molto povero, molto rachitico in termini intellettuali.
Certo, questa tua espressione poi evoca un libro, un saggio di Latouche nel suo titolo. E proprio a proposito di questo ti dico, però, se come va letto, come leggi tu il fatto che comunque ci sia un quarto dell'elettorato italiano che si è espresso per una forza politica che ha, diciamo, nei vari rivoli delle sue visioni anche quella così sintetizzabile nella decrescita, che è uno, diciamo, dei punti che il Movimento 5 Stelle diciamo, avanza in questa sua visione spesso non molto compresa dagli altri partiti. Quindi vuol dire che comunque, a prescindere da chi rappresenta questa esigenza, nella popolazione c'è ora più consapevolezza su queste questioni?
Ma sicuramente inizia a esserci, perché noi movimenti abbiamo lavorato in questi 15 anni in maniera forte, assidua, poi l'interpretazione un po' confusa e caotica che è emersa dal 24-25 febbraio non esprime in realtà quella qualità che oggettivamente nei movimenti invece c'è e che si mostra più compiuta rispetto a ogni tanto atteggiamenti molto sgrammaticati che vediamo da parte dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, ma personalmente reputo questo caos sicuramente più positivo rispetto a una situazione di accordo fatto tra PD, Monti e Vendola. Certo. Quindi sicuramente questa è la mia valutazione.
Forse rispetto a un movimento,
ma sicuramente questo i dirigenti politici dovrebbero comprendere, che gli italiani e le italiane non sono così proprio ottusi, anzi, è che la crisi che morde fa sì che poi uno su due o non ha votato o comunque ha votato in maniera diciamo così volgarmente definita antisistemica, cioè per destrutturare. Certo. Poi sulla decrescita io ho molte perplessità sul piano proprio della prassi, come ricordavi tu, però sicuramente Latouche produce, come facciamo noi, una riflessione sulla questione della quantità. Io preferisco parlare di democratizzazione dello sviluppo e di dematerializzazione delle produzioni di ecosufficienza. Mi sembra anche un modo migliore per connetterci con i lavoratori e le lavoratrici che, insisto, sono nel nostro e nel mio personale orizzonte il punto di riferimento numero uno, perché da lì si deve partire per il cambiamento. Se noi non creiamo un blocco sociale con i lavoratori e le lavoratrici che soffrono questa crisi, oltre con le comunità, non ne usciamo. Per cui avrei delle difficoltà a termini merese a parlare di decrescita felice. Certo, lo puoi comprendere. Certo. Penso che chi è obeso debba dimagrire e chi è molto magro debba mangiare qualcosa in più. In questo senso, democratizzare lo sviluppo, ma comunque avere presente che la dematerializzazione delle produzioni è un aspetto importante per garantire la sostenibilità, è un aspetto che Latouche ci aiuta a costruire.
Benissimo, ti ringrazio. Allora, in bocca al lupo.
Vive il lupo e grazie a tutti voi.
Stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
E siamo arrivati alla fine anche questa settimana di Voci dalle Dolomiti, qui sulle frequenze di Radio Cooperativa, la trasmissione che arriva dal Bellunese. Abbiamo parlato inizialmente ancora della campagna Liberi dai Veleni, l'iniziativa popolare cui partecipano varie realtà associate per ostacolare il processo definito di colonizzazione agricola in provincia di Belluno da parte di aziende vitivinicole della zona del Prosecco trevigiane, delle quali si teme l'impatto soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci, quindi l'impatto sull'ambiente naturale della provincia dolomitica di Belluno e anche sulla salute delle persone che ci abitano. E poi abbiamo parlato a proposito di rapporto con la natura con Lorenzo Guadagnucci e del suo libro Restiamo Animali, quindi anche di scelta vegana e di antispecismo. Infine con Giuseppe De Marzo abbiamo approfondito le tematiche relative alla possibile conversione ecologica, di partecipazione, di giustizia sociale dell'economia. Con questo è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana. Da parte mia, Zenone Sovilla, buona serata con Radio Cooperativa.
This death to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. In tune to the stars, we already are you and me. Psychically, in tune to the stars. In tune to the stars, we already are you and me. Psychically, in tune to the stars.